Spesso il passaggio dei musicisti al cinema è solo un tentativo di tradurre il proprio mito in immagine, portando con sé l'ingombro di una divisa da star. Ma non sempre è così. A volte non serve un ruolo da protagonista per accendere un film, una scena di un film. Basta una fugace apparizione o una parte secondaria per lasciare il segno. La filmografia di Tom Waits non è una collezione di ruoli principali, ma un lungo e affascinante esercizio da caratterista. È una presenza costante nel cinema indipendente, in quello d'autore, da Jim Jarmusch ai fratelli Coen, dove la sua funzione non è mai quella di recitare nel senso tradizionale. Tom Waits non sparisce mai dietro un personaggio. Entra nell'inquadratura portandosi sempre dietro tutto il peso della sua mitologia, quell'estetica malinconica, ruvida, grottesca, notturna, che da sempre definisce il suo stile, unita ad una capacità unica di interpretare il grottesco. Partiamo da lui per questa nuova puntata di Schermi Sonori oggi, il nostro viaggio tra immagini, musiche da film dedicato ai cantanti e alle star della musica prestati al grande schermo. Che si tratti di vestire i panni dell'indimenticabile Renfield nel Dracula di Francis Ford Coppola, dove lo vediamo divorare insetti e urlare alla luna, o di interpretare il vecchio cercatore d'oro nella ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen, per Tom Waits il risultato non cambia. In quest'ultimo film, in particolare, la sua prova attoriale è forse la più convincente di tutte. Waits interpreta un cercatore d'oro solitario nel deserto, con una recitazione faticosa, viscerale, fatta di grugniti, di sguardi rivolti al cielo e di una ferocia folle nei suoi gesti. Tom Waits usa la voce rauca, la sua voce caratteristica, molto ruvida, per dare vita ad un uomo che sembra uscito direttamente da un racconto di Jack London. Non solo, all'inizio e alla fine dell'episodio che lo vede protagonista, il suo personaggio intona un brano, Mother McCree, una ballata sentimentale irlandese-americana del 1910. Un anacronismo affascinante per un film ambientato nel vecchio West che bypassa la verosimiglianza temporale per costruire un universo di memorie ancestrali.
Come on, Lucky!
Oh, I love the dear silver that shines in your hair and the brow that's all furrowed and wrinkled with care. I will kiss the dear fingers so toil-worn for me. Oh, God bless you and keep you, Mother McCree. Every sorrow cured in the dear days gone by was made bright.
Con oltre 30 pellicole all'attivo, Tom Waits è un musicista che si è trasformato in un attore di mestiere, possiamo dire, un caratterista capace di rubare la scena a molti attori professionisti con i quali ha recitato. Ricordiamo che Tom Waits ha lavorato anche molto in teatro, un'esperienza fondamentale per la sua maturazione artistica, che ha segnato la transizione dai suoi primi dischi, dai suoi primi lavori di piano bar alle sonorità d'avanguardia. Celebre è infatti la sua trilogia di opere musicali realizzata ad Amburgo negli anni 90, con il regista Robert Wilson e con lo scrittore William Burroughs. Ma quando in scena ci sono due teste di serie, come Iggy Pop e lo stesso Tom Waits, seduti uno di fronte all'altro, senza dire quasi nulla se non convenevoli frasi di circostanza e sguardi di sfida, allora il tempo sembra dilatarsi, quasi distorcersi, in un'atmosfera grottesca in cui la conversazione si arena in un limbo davvero surreale. È il caso di Coffee and Cigarettes di Jim Jarmusch. Le due icone che cercano di fare conversazione davanti ad un caffè, tra silenzi imbarazzanti e piccole, ridicole bugie. Una parodia definitiva della rock star ridotta a due uomini qualunque che non sanno dove mettere le mani.
Hey, hey, Tom. All right. I'm glad you can make it. You are here.
Yeah.
Yeah. Hey, you know, you can call me Jim. I mean, you know, my friends call me Jim, or they call me Jimmy, or Iggy, or Jiggy. Call me Iggy. Call me Iggy. Yeah.
Okay, all right. Whichever way you're comfortable, I go either way, Jim or Iggy.
Iggy. You call me Iggy.
Look, I'm sorry I'm late, Jim. Boy, oof. Four-car pileup. Oof. I delivered a baby this morning about 9 o'clock.
Coffee and Cigarettes è un film in cui Jim Jarmusch fa sfilare ai suoi tavoli diversi musicisti. Sfruttando la sua profonda amicizia con la scena musicale, Jarmusch cuce i ruoli addosso alle reali personalità degli interpreti, come accade con Iggy Pop, Tom Waits, ma anche Screaming Jay Hawkins, i White Stripes o il Wu-Tang Clan. Ma c'è un altro suo film in cui Tom Waits recita al fianco di un musicista, ovvero la pellicola Down by Law del 1986. È la storia di tre criminali, o semplicemente tre uomini finiti in cella, in una cella della Louisiana: un protettore di prostitute, John Lurie, un DJ alcolizzato, Tom Waits, e un turista accusato di omicidio, interpretato da Roberto Benigni. La recitazione in questo film è asciutta, scarna, fatta di tempi morti, di battute quasi biascicate. Gestire tre personalità così strabordanti per Jarmusch non è semplice. All'inizio Tom Waits e John Lurie guardano tra l'altro con sospetto quell'italiano che non sta mai fermo, cerca di forzare i tempi comici costantemente, ma Jarmusch capisce che la vera magia tra di loro non è quella scritta nel copione, bensì nella dinamica reale tra i tre individui, con Benigni che, grazie al suo inglese inventato, finisce per disarmare completamente Tom Waits.
Yes.
Watch out for Bobby, maybe cheating.
Tis no joker. Look where I am.
C'è una scena in cella divenuta iconica che nasce proprio per caso. I tre la improvvisano per gioco tra un Chuck e l'altro per ammazzare il tempo. La frustrazione di Tom Waits nel dover seguire quel ritmo spezzato, fatto di gesticolazioni frenetiche, è davvero reale. Jarmusch non dice azione, lascia semplicemente che la telecamera registri il fastidio autentico di Tom Waits, catturando un'irritazione vera, genuina, che sul momento si trasforma in pura alchimia cinematografica.
Screaming, eccolo qua. I scream, you scream, we all scream for I scream. No, aspetta. I scream, you scream, we all scream for ice cream. You understand? I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream.
La colonna sonora del film porta la firma proprio del sassofonista John Lurie dei Lounge Lizards e il suo timbro strumentale inconfondibile a cucire addosso a Down by Law un'anima notturna, blues, malinconica, inaugurando un sodalizio artistico con Jim Jarmusch destinato a durare nel tempo.
Thank you.
I registi contemporanei, Jim Jarmusch è sicuramente quello che più di ogni altro ha saputo accogliere cantanti e musicisti dentro il suo cinema, trasformandoli in veri e propri attori feticcio. Nel 1989, per il film a episodi Mystery Train, Martedì notte a Memphis, chiama in causa persino l'anima dei Clash, Joe Strummer. Il suo episodio si intitola Perduti nello spazio e lo vede interpretare Johnny, un giovane inglese che allo sbando dopo aver perso il lavoro e anche la ragazza vaga per la città in uno stato di profonda disperazione e alcolica malinconia. Con un tocco di grande ironia, il suo personaggio viene continuamente soprannominato Elvis, un richiamo paradossale, irresistibile al mito di Memphis che lo stesso Strummer, da buon punk rocker, aveva sempre guardato con segreta devozione. Insieme a due piccoli delinquenti, Johnny finisce nei guai dopo una rapina andata male in un negozio di liquori, trovando rifugio in uno squallido e surreale albergo cittadino.
I'll get right with you, man. I got to check this damn fan bill.
One bottle or two.
Get one, man. I mean, you're drunk already, and I'm not gonna have any.
All right. How you doing? Two bottles of Butcher's.
Jesus, Johnny.
Hey, make them court.
In Mystery Train, il filo conduttore che unisce le vicende è il mito di Elvis Presley, la cui musica e il cui spirito aleggiano su tutta la città. Joe Strummer finisce sullo schermo quasi per caso, portando con sé tutta la sua etica punk. La sua è una performance fatta di silenzi, di sguardi bassi, un'energia trattenuta che sembra pronta ad esplodere da un momento all'altro. E poi c'è il paradosso del nome. È geniale che il leader del punk mondiale interpreti un personaggio chiamato Elvis, proprio l'icona che il movimento punk voleva abbattere. Anche se, a onor del vero, c'è da dire che Joe Strummer non faceva parte di quella frangia oltranzista che rinnegava i vecchi idoli. Per lui il re del rock restava un faro imprescindibile, la scintilla originaria da cui tutto era iniziato. Ma non è l'unico film in cui Joe Strummer recita una parte. Pochi anni prima c'era stato Straight to Hell, in italiano Diritti all'Inferno, un film di Alex Cox, lo stesso che aveva diretto Sid and Nancy, il celebre tragico biopic dedicato agli ultimi disperati giorni del bassista dei Sex Pistols. Straight to Hell è una commedia western, alquanto sgangherata, girata nel sud della Spagna, tra l'Almeria e l'Andalusia. L'origine di questa pellicola è anche curiosa. Nell'estate del 1986, Cox aveva in programma una tournée di concerti in Nicaragua. Quando questo progetto saltò per problemi politici, problemi finanziari, il regista decise di ripiegare su un'idea folle, sfruttando la troupe di musicisti e artisti già riunita per girare un film al posto dei concerti. Il budget era minimo e la sceneggiatura venne scritta di fretta, in appena 3 giorni. Le riprese si svolsero nel deserto di Tabernas, celebre set di tanti spaghetti western. La trama di questo film ruota attorno ad una banda di bizzarri rapinatori dei moderni cowboys che finisce in un villaggio governato da strambi criminali dipendenti dal caffè. Ciò che rese davvero uniche le riprese ad Almeria fu un cast a dir poco stellare, capace di mescolare musicisti di culto e icone del cinema. Da una giovanissima e allora sconosciuta Courtney Love all'intera band dei Pogues, sbarcata sul set sia per recitare che per filmare la colonna sonora. E ancora fugaci apparizioni e cameo d'autore firmati da figure come Elvis Costello, Dennis Hopper, Grace Jones e lo stesso Jim Jarmusch, con Joe Strummer, frontman dei Clash da poco sciolti, a svettare nel ruolo di co-protagonista. Le cronache descrivono quell'estate, quando si girò il film, come un'unica gigantesca festa, durante 4 settimane di riprese tra il caldo torrido, l'alcol e molta sregolatezza. Nonostante il film si sia rivelato un sonoro flop commerciale all'uscita nel 1987, nel tempo però è divenuto un cult, un film di culto, testimonianza irripetibile di una concentrazione di icone pop anni 80 riunite appunto sugli stessi terreni, una volta calpestati da Clint Eastwood. Un omaggio goliardico che estremizza lo spaghetti western, con i cowboys che per spostarsi al posto dei cavalli usano una Seat Marbella rossa e numerose scene che in questo film anticipano di qualche anno l'esplosione violenta del genere pulp. Dalla colonna sonora del film ascoltiamo Evil Darling del leader dei Clash, Joe Strummer.
Willie, you're not gonna make it.
Yes, I am.
Uh-uh.
What are you doing? Sam!
Mercy killing.
Era Evil Darling di Joe Strummer, un brano estratto dalla colonna sonora del film Straight to Hell, Diritti all'Inferno. A proposito della Spagna, dobbiamo dire che Joe Strummer ha lasciato più di un ricordo in terra iberica, soprattutto nel sud, in Andalusia, a Granada. Una città che ha amato allo sfinimento e di cui era quasi ossessionato, affascinato dal suo passato, dalla memoria della guerra civile e dalla poesia di Federico García Lorca. Del resto, Spanish Bombs, uno dei capolavori dei Clash, nasce proprio come un omaggio diretto al poeta di Granada. Granada o mi corazón, canta Strummer a metà canzone, una frase che racchiude e sintetizza la sua passione viscerale per quella terra. Chiudiamo questa puntata citando un altro film in cui la grande stella del punk rock si presta a ridimensionare ironicamente il suo valore, giocando e non di poco con la sua immagine. Accade quando il leader della più grande rock band inglese del punk degli ultimi decenni finisce quasi in disgrazia a suonare in un lurido pub accompagnato da un discutibile suonatore di conga. Se questo avviene nel film Ho affittato un killer, capolavoro surrealista del regista finlandese Aki Kaurismäki. Telecaster in mano, alle sue spalle la foto di Elvis sulla parete, Qualche cliente al bancone, un'atmosfera grottesca, sospesa, un cinema che parla più con le immagini che con il sonoro. Eppure la musica in questo film, in questa scena, soprattutto, è protagonista. Ciò che fa Joe Strummer è prestarsi al gioco del cinema per ricordare che un vero rocker viene sempre dal basso. La trama di questo gioiello d'autore è tanto semplice quanto assurda, surreale, e si riassume pressappoco così. Depresso per un improvviso licenziamento, un modesto impiegato, interpretato da un fenomenale Jean-Pierre Léaud, decide di assoldare un killer professionista per farsi eliminare. Subito dopo però si innamora e cambia idea, ritrovandosi a scappare disperatamente dal suo assassino. Durante una delle sue numerose fughe, il personaggio di Jean-Pierre Léaud entra in un pub. Sullo sfondo di questo locale, senza che nessuno lo ascolti davvero, c'è proprio Joe Strummer che si esibisce dal vivo. Quella che sul grande schermo sembra però una semplice apparizione estemporanea si fonde in realtà con il testo del brano di Strummer, rispecchiando perfettamente la poetica del regista finlandese, ovvero la celebrazione degli ultimi, degli sconfitti, degli emarginati, che mantengono però una dignità incrollabile. Chiudiamo allora con la voce di Joe Strummer, che canta di sogni che non svaniscono ma invecchiano con noi, diventando parte del bagaglio di un'intera vita. L'appuntamento è alla prossima puntata di Schermi Sonori, dove continueremo a muoverci in questo territorio di confine tra cinema e canzoni, partendo da altri grandi miti del rock. Un saluto da Marco Silvestri e buon ascolto. Some dreams are made for children, but most grow old with us. When the air can hope to hold on to the ground, to dust and rust. Such a sign only you would know. Your running tires, they're out on pressure. Such a sign only you would know. I've been a long haul driver, moving things what the cops don't know. Such a sign only you would know. Now I've been to California, and I've been to New South Wales. Sometimes sign only you would know. You're running tires, they're out of pressure. Such a sign only you would know.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.